Cari ascoltatori di Monprecem, buon pomeriggio, sono sempre Azzurra D'Agostino. Questa è la puntata dedicata allo scrittore che insomma, ha lasciato un grave lutto nella comunità dei lettori recentemente, David Foster Wallace. Ci tengo a precisare che mentre preparavo insomma, il materiale per questi incontri, mi sono sentita un po' spiazzata perché è difficilissimo parlare di qualcuno che si è appena suicidato senza risultare né commemorativi né stucchevoli, tanto più che io di David Foster Wallace avrei voluto parlare comunque in quanto appassionata e fedele lettrice, come molti nella comunità letteraria sono, e tra questi sicuramente non sarà sfuggito come il suo ingresso in Italia sia stato favorito e se non diciamo unicamente scoperto dalle case editrici indipendenti romane, tra cui Minimum Fax. È per questo motivo che ho deciso di chiamare al telefono Martina Testa, che è stata la traduttrice della prima raccolta di racconti, nonché di molti altri libri, sia di David Foster Wallace che di molti altri scrittori della narrativa contemporanea americana. Martina Testa, un buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio anche a
Grazie
voi.
di aver accettato il nostro invito. Davvero mi sono trovata in difficoltà nel documentarmi, non tanto perché non saper cosa dire di questo autore prolifico ed eclettico, ma anche insomma, nello scoprire tutta una serie di... è come un tunnel entrare in Foster Wallace, nel senso che io ovviamente sono dovuta partire dall'evento che l'ha portata alla ribalta recentemente, purtroppo, che è una serie di commemorazioni o comunque di accorate lettere di una perdita grave per tutta la letteratura italiana e mondiale, insomma, contemporanea. Tu che ne sei stata la traduttrice, vorrei sapere innanzitutto che effetto ti fece il leggerlo, lo scoprirlo a New York, prima ancora che fosse, diciamo, famoso anche qui da noi. Che effetto ti fece arrivare a questa scrittura?
Guarda, io ho scoperto David Foster Wallace ancora prima di lavorare in una casa editrice, proprio credo 10 anni fa, ma non l'ho scoperto a New York, l'ho scoperto a Roma, perché ho semplicemente comprato a una libreria internazionale un suo libro, una sua raccolta di saggi, che si intitolava Una cosa divertente che non farò mai più in inglese, poi è stato pubblicato in Italia diviso in due tranche, uno è un libretto più piccolo che si chiama appunto Una cosa divertente che non farò mai più, un altro è un libro un po' più grosso che si chiama Tennis, TV, Trigonometria e Tornado. Ma prima appunto che fosse tradotto e pubblicato in Italia, io ho semplicemente letto questo libro in inglese e ne sono rimasta veramente fulminata, come davanti a poche altre cose io avessi letto in vita mia. Mi sembrava un libro che parlava di argomenti quanto mai svariati e spiazzanti, perché appunto parlava, c'erano saggi sul tennis, un saggio sul cinema di David Lynch, un saggio su una fiera del bestiame nel Midwest, un saggio acutissimo di analisi della cultura letteraria e televisiva contemporanea, quindi era una specie di caleidoscopio di esperienze e di, così, di immagini della cultura e del mondo occidentale di oggi, che lui decostruiva e ricostruiva in una maniera geniale, con ironia, con ironia ma anche con serietà profonda, con compassione e usando la satira. Cioè, era un'opera veramente che mi ha, non so come dire, mi ha lasciata. Mi ha cambiata, mi ha arricchita, mi ha lasciato senza fiato, così me ne sono innamorata di questo libro. E proprio in quei giorni, in quello stesso periodo, amici di amici mi hanno fatto arrivare la voce che Minimum Fax, questa piccola casa editrice di Roma, che allora sì, di cui sapevo l'esistenza ma per cui non lavoravo, stava cercando qualcuno che traducesse esattamente questa raccolta di saggi. E spinta da questa mia passione per il libro, e pur non avendo nessuna reale esperienza di traduttrice, mi sono presentata a Minimum Fax, dichiarando esclusivamente così la mia conoscenza dell'inglese, il fatto che avessi appena letto questo libro e me ne fossi innamorata, chiedendo una prova di traduzione che Minimum Fax mi ha concesso. E la mia prova che ho fatto insieme al mio amico storico e tuttora collaboratore che si chiama Christian Diamond, lui è uno scrittore e un giornalista, ma insomma stavamo scoprendo insieme Wallace, e insieme abbiamo fatto questa prima prova di traduzione per Minimum Fax, che è stata accettata, e abbiamo appunto tradotto questo libro suo di saggi. E lì quindi questo libro per me, oltre ad avermi fatto scoprire lui, è stato il libro che mi ha introdotto al mestiere dell'editoria, che mi ha messo in contatto con la casa editrice per cui lavoro, è stato il mio primo libro da traduttrice, è quasi, cioè, c'ha un valore proprio per me, specificamente come persona, un valore che va oltre come dire, quello che posso dire a parole. Però insomma, sostanzialmente era il primo punto di contatto per me con una voce della, non so, sia sul piano narrativo che sul piano della saggistica, una voce della letteratura contemporanea assolutamente inconfondibile e geniale.
Infatti la domanda che ti volevo farti, che probabilmente è un po' senza risposta, ma ci provo lo stesso, è proprio a partire dalla forma della narrativa che lui ha praticato, che è così libera e che, come dici tu, parte dalla saggistica ma la intreccia con la narrativa, col reportage, e diventa una frontiera contemporanea della letteratura, che poi ha influenzato anche molti scrittori. È veramente una chiave nuova, e ogni nuova forma è anche una nuova prospettiva sul mondo, oltre che la creazione di un mondo. Tu che lo hai frequentato molto nell'entrare in contatto con lui tramite la parola per poi trasporla in un'altra lingua, che idea ti sei fatta? Ossia, secondo te, che cosa ha messo in luce del nostro mondo, il mondo di Wallace?
Oddio mio, è difficile da dire così in due parole. Ti dico che nel tradurlo, nell'essere quindi vicinissima alle sue parole, alla sua lingua, al suo modo di esprimersi, quello che mi ha trasmesso è un messaggio quasi morale, ma adesso spiegherò in che senso, di ricerca della verità. Cioè, lo stile di Wallace, che è estremamente complesso, la sua lingua, che è fatta di espressioni gergali, colloquiali, tecniche, i suoi periodi che sono sempre strutturatissimi, complessi, intricati, tutto questo armamentario appunto linguistico, stilistico che lui metteva in campo, e che proprio con cui aveva una padronanza che raramente ho visto in altri scrittori contemporanei, era mai usato in una maniera fine a se stessa. Cioè, se Wallace scrive in questa maniera difficile, perché vuole raccontare nella maniera più precisa possibile il mondo, quello che lui vede, quello che lui pensa del mondo, quello che vede succedere, i motivi per cui tutto ciò succede. Quindi è come un continuo approfondimento della realtà, una continua descrizione nello specifico, un continuo mettere in discussione quello che vede per forse arrivare allo strato sottostante che è ancora più vero. È come è l'opposto di una scrittura che sia vaga, superficiale, approssimativa, che vada per suggestioni. C'è una continua ansia proprio di ricerca e di scoperta del significato vero delle cose. È una scrittura che, secondo me, in questo è coraggiosa e generosa, perché non si ferma mai alla descrizione o all'intuizione o all'allusione più scontata, più facile, più immediata, ma appunto scava quasi ossessivamente dietro e in mezzo alle pieghe della realtà e delle cose. E questo lo fa sia se ti sta rappresentando una partita di tennis, sia se ti sta raccontando i pensieri profondi di un personaggio che è in un momento chiave della sua vita. Quindi sia che sia una cosa del tutto esteriore, sia che sia un approfondimento interiore, lui scriveva sempre in maniera da, come dire, non lasciare dubbi, da arrivare a un cuore vero, pulsante di significato all'interno delle cose. E questo, cioè, io vedevo in lui uno sforzo che veramente in pochi altri scrittori sentivo così netto, e dico appunto morale, perché secondo me, avendolo anche sentito a volte raccontare, parlare e spiegare la sua scrittura, era proprio un impegno che lui aveva nei confronti del suo mestiere di scrittore, di fare della scrittura una forma di ricerca inesauribile in qualche maniera, e non di così puro intrattenimento o anche soltanto di comunicazione di sé. Nella sua scrittura c'era qualcosa di più, era quasi una missione in qualche maniera, quella di rendere conto del mondo nella maniera più onesta e vera possibile.